Centro di Cultura Ebraica della Comunità di Roma. I 10 comandamenti. Primo e secondo comandamento. Io sono il Signore tuo Dio e non avrai altri dei. Lea Sestrieri, Rav Benedetto Carucci, Giorgio Caviglia. 1996. Digitalizzato per il sito www.ra.it nel 2007.
Devo dire proprio la parola produzione, no? Quando io ho visto che c'era scritto produzione ho detto, oddio mio, proprio mi trattano da accademica. Io di accademico non ho più niente da moltissimi anni e forse non ce l'ho mai avuto anche quando facevo le mie lezioni universitarie. E quello che poi, oltretutto, capirete, abbiamo un'ora e mezzo, forse meno, e quindi quello che io devo dire lo dirò in un quarto d'ora, perciò chiamare produzione una cosa che si svolge in un quarto d'ora mi pare un po' strano, perché può essere solamente una breve introduzione e quello che farò appunto sarà solamente una breve introduzione, tanto per collocare questi 10 comandamenti che poi gli illustri rabbini commenteranno e spiegheranno. Sì, io sono una laica, quindi capisci che... Ah, sì, perché poi mi sta bene.
Tocca a me fare queste cose.
Ecco,
ma cosa? Tocca a te.
Va bene. Caro mio, non ho letto più. Dunque, allora, dicevamo... abbiamo questa introduzione sui 10 comandamenti che normalmente sappiamo si chiama Decalogo, no? Che è la traduzione di quel Aseret Adevarim o Adibarot, come qualcuno vuol dire, no? Dipende da come le prendiamo, che appunto vogliono dire le 10 parole e che come con nome di Decalogo in realtà fa il giro del mondo e ha avuto la sua estensione un po' dappertutto. Ora, proprio a titolo di introduzione, io vi dico solamente dove nel testo biblico troviamo questi 10 comandamenti, logico e saputo, Esodo 20, e poi c'è Esodo 34, da 10 a 26, e il corrispondente di Esodo 20, con alcune differenze, è Deuteronomio 5, ma poi non bisogna dimenticare Levitico 19. Ora, prima di passare a dirvi altre cose, vorrei ricordarvi che c'è una discussione tra Esodo 20 e Esodo 34, Esodo 34 è il momento delle seconde tavole, dopo che Mosè ha distrutto le prime e va a rifare le seconde, e c'è la discussione se in realtà invece Esodo 34 è lì dove iniziano i 10 comandamenti e quindi se è prima una parte più ritualistica e si comincia con la parte ritualistica e sarebbe Esodo 34 invece di cominciare con Esodo 20. Le discussioni ci sono state, soprattutto nel secolo passato, ma in ogni modo noi preferiamo che cominci con Esodo 20. E poi Esodo 34 possiamo prenderlo invece come quello che è detto in Esodo 34, che può sembrare che siano questi comandamenti, prenderlo invece come un'ampliazione, un sottolineare alcuni dettagli di quei comandamenti che sono in Esodo 20. E poi, come vi dicevo, per Deuteronomio ci sono dei piccoli cambiamenti, ma naturalmente sono dei piccoli cambiamenti per ogni singolo comandamento e questo ve lo diranno e ve lo faranno notare le persone che parlano dei singoli comandamenti dove ci sono questi cambiamenti. E in ogni modo i cambiamenti sono soprattutto nel comandamento 4 e qualche cosa nel 5. Ora, però, invece io non voglio lasciare da parte di ricordare con voi Levitico 19, perché io, come è stato anche sostenuto e come leggiamo in Levitico Rabbà, praticamente Levitico 19 si può dire che in Levitico 19 ci sono tutti i 10 comandamenti e anche più che 10 comandamenti. Tornando cioè a Esodo 20 e a Deuteronomio, dove proprio troviamo i nostri 10 comandamenti così come li diciamo sempre, no? E noi, la domanda che viene da fare è questa: se Esodo 20 è veramente, quei 10 comandamenti che leggiamo in Esodo 20, se sono veramente originali, completamente nuovi nella sfera dove sono detti, e se è una completa novità in relazione all'ambiente, e se veramente si possono far risalire a epoca mosaica o no. Le discussioni nel secolo passato sono state molte, le volevano riportare naturalmente a epoca molto più recente, dicevano che non era possibile che tutta questa cosa così bella, così etica, eccetera, eccetera, come sono i nostri 10 comandamenti, poteva essere di quell'epoca, che doveva essere molto posteriore, che non era possibile, eccetera. Questa è stata tutta una corrente del secolo XIX, ma poi per fortuna le varie scoperte archeologiche ci hanno fatto sapere che molto, ma molto prima di Mosè, molte di quelle cose che sono state dette da Mosè erano state dette da altri, in altra forma, ma erano state dette. E quindi si è ritornato a un'epoca anteriore e non si parla più di portare molto avanti nei secoli questi 10 comandamenti. E esattamente noi possiamo dire, vorrei proprio ricordare questo come introduzione, perché voi possiate collocare questi 10 comandamenti nel mondo in cui sono nati, no? Che questi testi che sono stati trovati sia nella zona della Mesopotamia, sia in una zona più anatolica con gli Ittiti, sia naturalmente in Egitto, ci rivelano delle prese di posizione che sono molto simili a quelle che noi troviamo nei 10 comandamenti. Poi vedremo dove sta la differenza, naturalmente, no? E vi ricordo che in Mesopotamia sono stati trovati ben 6 codici in caratteri cuneiformi. Il più antico è quello che va sotto il nome di Ur-Nammu, che pare che sia del 2050, quindi prima naturalmente, no? Di Terra Volgare, e seguito dal codice di Eshnunna, e che è un po' prima dell'epoca di Hammurabi, e poi dall'epoca di Hammurabi, e poi dal codice di Hammurabi. Hammurabi, sapete che normalmente diciamo che più o meno Hammurabi è la stessa epoca di Abramo, anche se esattamente non lo possiamo dire, però abbiamo un'idea che sia dell'epoca di Abramo. E il codice di Hammurabi, voi sapete benissimo, è stato trovato, lo vedete al Louvre, quindi non è una cosa così strana, e la lettura di questo codice ci suggerisce una quantità di confronti e di coincidenze. Di queste coincidenze proprio vi vorrei leggere, perché resti chiaro, soprattutto questo prologo, perché dal prologo nasce poi la differenza. Il prologo dice: allora Anum e Enlil mi chiamarono, sono due divinità, mi chiamarono per promuovere il benestare del popolo, a me, Hammurabi, il devoto, il principe temente di Dio, per fare che la giustizia prevalga nel paese, per distruggere il malvagio e il perverso, perché il forte non opprima il debole, per alzarsi come il sole sul popolo di teste nere e illuminare il paese. E poi più avanti, io Hammurabi sono il re di giustizia, a cui Shamash, che è praticamente Shemesh, no? Che noi conosciamo come Shemesh, Shamash, ha affidato la legge. Le mie parole sono scelte, le mie azioni non hanno uguale, sono solo per lo stupido sono inutili. E poi si ricorda che appunto in questo codice c'è la legge del taglione, è come più o meno come noi la troviamo, e c'è anche la questione del compenso monetario per gli animali, come ci troviamo poi nel capitolo di Esodo, sia al 21, sia al 21 dal 22, che lo so al 22, e quindi questo è quello che più o meno troviamo. Ma perché vi ho detto questo ci aiuta a capire già la differenza? Quello che ci aiuta a capire la differenza sono proprio le prime parole, che dice: mi chiamarono per promuovere il benestare del popolo, a me Hammurabi, eccetera. Quindi è Hammurabi che fa questo. E che lo fa, sì, perché il popolo, perché gli dèi lo hanno ispirato, ma è lui che fa. E vi ricordo solamente che lo studioso ebreo Kaufman, che chi studia queste cose sa quanto ha studiato sui testi biblici, proprio a proposito del codice di Hammurabi, sottolinea che le leggi della Torah sono radicate nella tradizione giuridica letteraria antica, proprio analizzando il codice di Hammurabi. E questo per quanto si riferisce alla Mesopotamia. Io vado rapidamente perché non voglio allungare questa mia. Per quanto si riferisce agli Ittiti, che appunto sono contemporanei, direi un po' anteriori e un po' contemporanei all'occupazione ebraica di Canaan, ci sono varie collezioni di codici, ma quello che ci interessa è soprattutto questo. Per esempio, appare in questi codici Ittiti la legge del taglione, che è più blanda, molto più blanda di come lo troviamo in Hammurabi, nei codici mesopotamici, e poi appare chiaramente il levirato. Quello, il levirato appare chiaramente anche nei codici Ittiti. E poi arrivo agli egiziani, naturalmente. Gli egiziani, voi sapete benissimo che hanno quel libro dei morti in cui, nel momento in cui si presentano, diciamo, così dopo la morte devono fare queste dichiarazioni di non avere, sono in forma negativa, di non avere compiuto atti che non si dovevano compiere. E vi leggo solo qualche cosa dal papiro Nu, che dice: io non ho inferto sofferenza agli uomini, io non ho sostituito l'ingiustizia alla giustizia, io non ho commesso crimini, io non ho bestemmiato il nome degli dèi, io non ho privato l'indigente della sua sostanza, non ho commesso atti esecrati dagli dèi, non ho fatto soffrire il mio prossimo, non ho ucciso né provocato omicidi, non ho mai commesso azioni riprovevoli, non ho falsato i pesi della bilancia. E in un altro papiro dice: io non ho rubato, io non ho ucciso i miei simili, io non ho commesso frodi, io non ho mentito, non ho diffamato, non ho mai commesso adulterio. E in un altro, e nel papiro Numa, in un'altra parte, non ho mai prestato falsa testimonianza. Come vedete, siamo molto nella stessa linea. Ma allora ci viene la domanda: ma allora dove sta questa grande originalità? Perché noi diciamo che noi, i Dieci Comandamenti, sono una cosa speciale. Dunque, allora facciamo un po' di pensiero. Quando abbiamo letto quell'inizio, quel prologo di Hammurabi, noi abbiamo visto che è il re che fa questo, che emana queste leggi, e è un codice che si emana, anche se indica una divinità che lo ha ispirato, no? Ora, in Esodo 20, è Mosè? Forse no, non è Mosè. Chi è che dà i comandamenti? È la voce di Dio, al punto che c'è l'interpretazione che il popolo sente i primi due e poi chiede a Mosè, perché è spaventato, cioè. Poi c'è chi dice invece che si sostiene che invece il popolo li ha sentiti tutti, no? Ma in ogni modo è la voce di Dio, è la voce di Dio che inoltre sappiamo, questa rivelazione è proprio in forma spettacolare, non è questa cosa così che viene il re che fa le sue leggi, che le scrive, che le dice, che le fa scrivere, eccetera. No, è tutta un'altra cosa. Qui è la originalità di quello che viene fuori, che questi sono comandamenti che vengono direttamente da una divinità, da quella divinità che dice: io, Adonai, sono il Signore tuo Dio, che ti trasse dalla terra d'Egitto, eccetera. Dunque, e appunto vi voglio leggere a questo proposito due frasi del Kuzari, perché veramente lo chiarisce benissimo. Il Kudari di Yehudalevi. Nel Kudari di Yehudalevi si dice: i figli di Israele credettero, bensì dopo quei miracoli, che Mosè fosse arrivato ad un grado divino, ma restò tuttavia dubbio nei loro animi se Dio avesse parlato o no con un uomo, e dubitarono anche che la legge avesse tratto origine dalla riflessione e dall'immaginazione di un uomo, a cui si fossero poi uniti l'aiuto e l'incoraggiamento di Dio, poiché pareva loro assurdo che altri, oltre l'uomo, potesse parlare. La parola infatti è cosa corporea. Dio volle allora che questo dubbio lasciasse i loro cuori e comandò loro di santificarsi con una santificazione interna ed esterna. La cosa considerata più necessaria fu l'astinenza dalle donne e prepararsi ad udire la parola di Dio. Il popolo allora si santificò e si preparò ad ottenere il grado della profezia e a sentire la parola di Dio faccia a faccia, il che avvenne dopo 3 giorni. E il fatto fu preceduto da grandi prodigi, da tuoni, lampi e terremoti e da un fuoco che circondava il monte Sinai. Quel fuoco durò 40 giorni, il popolo lo vide e vide Mosè entrarvi dentro e uscirne, e il popolo udì con parole chiare i 10 comandamenti che sono la sostanza e il fondamento della legge. Uno di questi è il precetto del sabato, il quale era già stato comandato quando scese la mano. I figli di Israele non ricevettero questi 10 comandamenti da uomini singoli, né da alcun profeta, ma essi furono dati da Dio stesso, però essi non avevano, come Mosè, la facoltà di vedere questa cosa grandiosa. Quindi questa è la grande novità di questi 10 comandamenti, il modo come sono stati dati. Questa è la seconda cosa importante, che questi 10 comandamenti sono la costituzione di un fatto. Se noi leggiamo Deuteronomio 4, verso 13, egli vi espose il suo patto che vi comandò di eseguire. 10 comandamenti, dove dice Aseret Adorim, le 10 parole, che egli scrisse su 2 tavole di pietra. Quindi c'è il patto. Non solo, c'è ancora un'altra cosa. Dove sono stati dati questi 10 comandamenti? Nel deserto, in un luogo pubblico, per sottolineare che tutti potevano, se volevano, udire e seguire questi 10 comandamenti, tutti indistintamente. Un'altra cosa, la forma come sono stati dati questi comandamenti, il pronome tu, tutto è dato con il tu, di cui Buber scrive a proposito questo tu: grazie all'uso del tu, il decalogo comporta la preservazione della voce divina. E poi sono tutti imperativi che sono applicabili a ogni uomo, perché sono imperativi per l'umanità, per questo si sono diffusi, perché noi ci domandiamo com'è che questo decalogo è di tutti, perché sono per ogni uomo. E poi vorrei sottolineare naturalmente come ultima cosa, questa rivelazione è stata data premettendo parole di fiducia, perché quando si aprono questi 10 comandamenti con la parola io, Adonai, sono il Signore tuo Dio che ti ha dato dalla terra di vita la grazia di schiavitù, è un appello alla fiducia. Questa cosa è successa, lui lo ha fatto, e quindi richiama la fiducia. Perciò praticamente è questa unione di fiducia del popolo verso questo Dio unico e questa relazione mutua. Fiducia in quello che io dico, perché io ho dimostrato che sono con voi e quindi voi dovete seguire quello che io dico. E ancora vi voglio dire rapidissimamente come si dividono questi 10 comandamenti, che poi gli altri prenderanno singolarmente. Dunque, sono 10, come abbiamo detto e come si sa, e i primi 3 sono, riguardano la divinità e praticamente sull'idea monoteistica, e sono così una questione completamente al di fuori di qualunque cosa, la divinità e nient'altro. Con il numero 4 si fa una relazione tra il popolo e la divinità, entrando direi nel tempo, nella successione del tempo delle settimane, perché il numero 4 è il sabato, nella successione del tempo e quindi con le settimane, e si fa questa congiunzione con la santificazione, si fa la congiunzione tra Dio e l'uomo. Praticamente quando noi diciamo che adesso to la santificato questo giorno, praticamente noi abbiamo questa santificazione di questa giornata, di questa fine settimana, di questo sabato, di questo settimo giorno, che poi diventa settimo anno, che poi diventa il settantesimo anno, che diventa poi il giubileo. Praticamente è questa successione nel tempo. E poi si passa invece immediatamente al quinto, che è dopo la relazione con Dio, è il quarto è la successione delle settimane, il quinto è la successione delle generazioni, è le generazioni, onora tuo padre e tua madre, quindi sono le generazioni, perciò è praticamente è la famiglia e si passa dal rapporto Dio, uomo-Dio al rapporto umano e quindi al rapporto con gli altri. E i tre seguenti, infatti, 6, 7 e 8, sono proprio caratteristici del rapporto con gli altri, che è la condanna di azioni che possono danneggiare l'altro. Il 9 poi è la condanna della parola e il 10 è la condanna del pensiero. Quindi capite che c'è proprio una successione, veramente siamo d'accordo che c'erano stati dei comandamenti, che c'erano state delle cose che hanno preceduto, ma questo riassumere in 10 parole tutte queste cose veramente è stato senz'altro eccezionale. E ora vorrei ancora ricordare solamente che questi 10 comandamenti erano recitati giornalmente per un certo periodo nel Beit HaMikdash, e come poi infatti vediamo anche in quel papiro nasce che appunto del secondo secolo prima di era volgare, che riporta questi 10 comandamenti, e poi a un certo punto, come detto in Vera Corte 12a, fu abolita questa recitazione di tutti i giorni a causa degli affili dei minim, no? degli eretici. E infatti noi sappiamo che oggi che questi 10 comandamenti, sì, naturalmente c'è la festa di Shavuot con tutto quello che è, però non è che siano recitati tutti i giorni, a un certo momento si sono fermati. Ora, d'altra parte però questi 10 comandamenti erano già redatti sicuramente nell'epoca dei 70, solo perché sono stati tradotti chiaramente, però solo con ordine diverso. I 70 li hanno ordinati in forma diversa, che poi è quello che in un certo periodo appunto è stato assunto anche dalla Chiesa cristiana, naturale. Però oggi la Chiesa cristiana è ritornata ho domandato a una persona che recita questi 10 comandamenti, oggi i cattolici li recitano, eccetto i primi due, no, perché hanno un po' cambiato, però l'ordine è rimasto lo stesso, mentre prima avevano cambiato, avevano messo prima non fornicare, poi non uccidere, adesso è non uccidere, non fornicare, non rubare, è lo stesso ordine che seguiamo noi. Io non vorrei prendere più tempo. Ci sarebbero molte altre cose da dire naturalmente, ma sì, appunto, ma voglio lasciare l'interpretazione del primo e del secondo a chi di dovere.
Grazie a lei per questa introduzione storica e non solo la questione di inquadrare i 10 comandamenti e di richiamare cose che sapevamo e che non sapevamo. C'è stata un'introduzione molto completa e do la parola a Ralf.
Allora, dice che qui mi tocca fare la parte del rabbino, anche se non si sa bene quale sia la parte del rabbino, ma Premessa, è ovvio che si andrà per sintesi estreme, più che per sintesi diciamo per selezione, perché mi sembra che diciamo, le due strade possibili siano o fare un discorso che sintetizza i possibili discorsi oppure selezionare una parte dei discorsi possibili. Tra le due preferisco questa seconda opzione, perché sintetizzare poi dà una visione un po' troppo a volo d'uccello che forse non è nemmeno nella pretesa di sintesi, insomma, corrispondente alla ricchezza del testo. Allora io farò solamente alcune osservazioni che di conseguenza non vogliono in nessun caso essere esaurienti ed esaustive, danno solamente una possibile lettura di una parte di questo testo, di questi due testi. Farei una prima osservazione testuale, in parte anche ricollegandomi a quanto detto dalla professoressa Sestieri poco fa. Gli asserti di Verotto, le 10 parole, si aprono con un pronome personale, anofi, e questo mi sembra un fatto assolutamente fondamentale. Assolutamente fondamentale perché pone immediatamente una relazione tra due entità, perché nello stesso verso c'è almeno due volte un suffisso personale di seconda persona singolare tu. Allora questo già crea un tipo di rapporto tra Dio e l'uomo, che è un rapporto, diciamo, empatico, è un rapporto di partecipazione, non è la divinità ataraffica, lontana, sconnessa dalla realtà, ma è vicina all'uomo. Per certi versi noi quasi potremmo leggere questo verso, io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto e dalla casa che hai tu, come una corrispondente del momento in cui Dio si presenta a Mosè dicendo a Yahshua, io sono colui che è o che sono. Perché il Midrash lì dice che cosa vuol dire io sono colui che sono, così come sono con te in questa disgrazia, in questo esilio, in questo dramma, sarò con te in ogni altro dramma. Allora qui Dio si presenta come, se si permette l'immagine, un compagno dell'uomo, non qualche cosa che è cosmicamente lontano. Io, tu. Ma attenzione, un io particolare. Potremmo fare una serie di riflessioni sul pronome che qui viene usato, hanno qui invece di anno. Qui do solamente uno spunto possibile, qui è un pronome che contemporaneamente contiene la relazione, io tu, ma anche la separazione. Hanno qui una sorta di, diciamo, pronome personale assoluto, che quindi è vero nella relazione con l'uomo, io tu, ma è anche vero a prescindere dall'esistenza dell'uomo. L'io di Dio può essere pronunciato anche se non c'è il tu dell'uomo, ma in questo contesto l'io di Dio necessariamente contempla il tu dell'uomo. Non esiste senso di queste parole senza la relazione io tu tra l'io di Dio e il tu dell'uomo. La seconda cosa è che qui Dio si presenta come Dio della storia, non come Dio del cosmo. La cosa più logica forse sarebbe stata che Dio si presentasse come io sono colui che ha creato il cielo e terra. Questa è forse la forma più ragionevole di Dio di presentarsi. Dio invece si presenta come colui che interviene nella storia. Quindi in realtà il rapporto tra Dio e uomo è un rapporto nel quale Dio si presenta come Dio che interviene nella storia, ma che interviene nella storia non altro che per liberare l'uomo. Ancora una volta una notazione di rapporto affettivo e non di rapporto anaffettivo solamente teorico. Come dire che qual è l'unica esperienza possibile che l'uomo in quel momento ha della divinità di Dio? Il suo intervento nella storia. Allora noi potremmo dire che in realtà i 10 comandamenti inaugurano una nuova concezione della realtà. Secondo la tradizione ebraica, il mondo anche è stato creato con 10 parole. Nel Pirkei così è insegnato, Beatra Mamarim di Praolam, il mondo è stato creato con 10 Mamarim. Vi faccio notare che lì è scritto Mamar, lì è scritto, qui è detto Diberot. Sono due forme diverse, due verbi diversi, due radici diverse, Aleph Memresh, Amar, e Aleph Bet Resh, che ha ambedue generalmente, genericamente, noi traduciamo con parlare e dire. Allora è come se noi dicessimo che il mondo nasce sotto il segno di 10 parole, ma sono un amar, un parlare che è un parlare, diciamo, autoreferenziale, non è un parlare relazionale. Non c'è un io e un tu, c'è Dio nella tua autoreferenzialità, autosenso, non ha un senso rispetto a chi è di fronte. È un parlare, diciamo, dolce. Amar forse è più dolce che non le dà perdite, che è più, diciamo, duro. Ma questo parlare dolce non ha una sua relazione con altro che non con Dio. E d'altra parte fonda l'ordine della natura. La natura è fondata da che cosa? Da questo parlare di Dio, che in 7 giorni per 10 volte pronuncia e crea. Qui invece noi siamo in presenza di una dimensione in cui dalla dimensione della natura, che non è la dimensione della libertà, perché la dimensione della natura è la dimensione della necessità assoluta. La legge naturale è una legge da cui non si sfugge. Qui siamo di fronte a un sistema di leggi, certamente molto rigoroso, ma un sistema di libertà, non di necessità, perché la legge può essere anche non osservata. La legge naturale non è possibile non osservarla. La gravità non possiamo sfuggirla. Noi possiamo non osservare lo Shabbat. Siamo puniti se non osserviamo lo Shabbat. Non possiamo però volare per l'aria. Allora siamo di fronte alla trasformazione tra il mondo della necessità e il mondo della libertà, tra il mondo della natura che è fondato dagli Atalama Marot, dalle 10 pronunce di Dio, al mondo della libertà che paradossalmente si inaugura con un insieme di leggi, che sono gli atleti di Troia. Vi faccio notare che dov'è questo passaggio tra la dimensione della natura pura e semplice e la dimensione della libertà storia in cui Dio interviene? In Pesa. E a Pesa ci sono le 10 piaghe. Come dire che le 10 piaghe sono il passaggio, che cos'è le piaghe d'Egitto? Sono il superamento della legge naturale, sono il sovvertimento di ciò che la legge naturale direbbe che debba essere. Allora è come dire che dalla dimensione puramente naturale attraverso le 10 piaghe si passa alla dimensione del superamento della dimensione naturale che è rappresentata nei 10 comandamenti. E Pesa vuol dire Pesa, la parola, la bocca che parla. Ancora una volta abbiamo una metafora del parlare, del dire. C'è la metafora del parlare nella creazione, c'è la metafora del parlare nei 10 comandamenti, c'è la metafora del parlare in Pesa che attraverso la liberazione del popolo susseguente alle 10 piaghe trasforma la dimensione da puramente naturale a dimensione della libertà. Detto questo, la prima riflessione che è necessario fare su questa Nochia Shemeloeta è un comandamento o no? Questo è il dibattito fondamentale che esiste tra i commentatori medievali e successivi, che io qui solamente a grandi cenni propongo. Noi abbiamo fondamentalmente 2 posizioni, 2 linee di tendenza nell'interpretazione di questo decimo dei libero, ovvero se sia un comandamento o meno. Attenzione, io qui non voglio dire che non si deve credere in Dio, perché l'ultima volta che è accennato a questo poi si diceva che io sostengo che non si deve credere in Dio, quindi non voglio dire questo. Ovviamente ognuno può credere o non credere, ma io non voglio sostenere questo, voglio solamente riportare alcune posizioni possibili. E attenzione, i maestri che sostengono che questo non è un comandamento, ben lungi sono da sostenere che questo sia meno forte, anzi, sostenendo che non è un comandamento, di fatto sostengono che è molto più vincolante che se non fosse un comandamento. Facciamo un esempio. Un commentatore del 1300, Kazai Kreskas, sostiene che mitzvah, cioè comandamento, cioè precetto, è qualcosa che cade solo su ciò che è governato dalla libera scelta e dalla volontà. E l'esistenza di Dio non può essere sottoposta alla libera scelta e alla libera volontà. E quindi non possiamo chiamarlo un comandamento. Ma attenzione, questa è la prova più evidente, che per chi sostiene questo, non solo non è più debole l'esistenza di Dio, ma è come dire l'aria che respiriamo. È un dato di fatto talmente incontrovertibile che non può nemmeno essere sottoposto a una normativizzazione, credere o non credere. Se è. Se io sono figlio di un signor X, mi può essere antipatico, posso non sopportarlo, posso negarlo, ma il dato di fatto che io sono suo figlio è incontrovertibile. Allora, secondo Kazai Kreskas, sostanzialmente, questo non sarebbe affatto un comandamento, ma una sorta di premessa logica. Su questa linea, in un certo senso, va anche Atrapanello, un altro commentatore un pochino più tardo, che sostiene che sostanzialmente questa è una sorta di premessa logica e una presentazione. Chi è che parla? Sono io che parlo, sono quello che vi ha fatto uscire dall'Egitto. Quindi è come dire, sappiate chi è che vi sta dicendo tutte queste cose, ma non c'è nessuna idea di comando. C'è una linea di tendenza diversa, invece, che è eminentemente rappresentata da Maimonide, che invece in maniera molto chiara, nel Sefer HaMitzvot, nel libro delle Mitzvot, in cui elenca in maniera in successione di importanza, non in successione di apparire nel testo, le Mitzvot, che lui elenca come prima delle Mitzvot, questa, che noi dobbiamo credere in attenzione, adesso io la formulazione ve la ripropongo in maniera leggermente rielaborata perché non l'ho chiesto sotto, ma la sua definizione è questa, che noi dobbiamo credere in una causa delle cause la cui inesistenza assolutamente impensabile porterebbe automaticamente all'inesistenza di qualsiasi essere, cioè quell'essere causa che dà essere a tutti gli esseri, senza il quale non c'è esistenza. Vi faccio notare che la definizione di Maimonide puzza molto di filosofico, puzza troppo di filosofico. E perché dico puzza? Scusatemi la parola. Perché in realtà va in direzione contraria a quella che invece è l'espressione del nostro comandamento. Perché noi possiamo dire abbastanza chiaramente che il nostro comandamento è tutto fuorché una dichiarazione ontologica. Non c'è un dire io sono ciò che è. Quello lo ha detto a Mosè quando gli ha chiesto il nome, ma in maniera molto interessante e molto ricca i nostri maestri hanno detto che anche in quel caso non era affatto una dichiarazione ontologica in cui dice io sono l'essere. No, io dice io sono colui che è con te. Allora qui noi siamo di fronte a una lettura di Maimonide interessante ma spostata, mi pare, verso una lettura filosofica di stampo fondamentalmente aristotelico della idea di Dio come essere, come causa, come tutto l'armamentario terminologico della filosofia aristotelica. Attenzione che però Maimonide va in una direzione che può essere foriera di riflessioni interessanti. E questa spiegazione di Maimonide la troviamo in un altro commentatore che qui commenta Maimonide, cioè non Maimonide stesso, ma un commentatore recente, Malvin, che spiega che cosa pensa Maimonide veramente. Malvin dice sostanzialmente questo, che i primi due comandamenti sono i due comandamenti che sono stati uditi direttamente dal popolo, come ha detto poco fa la professoressa Sentieri. Gli altri sono stati dati da Dio a Mosè. Qual è la differenza tra i primi due e gli altri otto? La differenza è che i primi due sono, in quanto uditi direttamente dal popolo, in un certo senso, diciamo, innati nell'uomo. Innati ma non sempre evidenti. L'uomo attraverso le sue facoltà intellettive può giungere alla comprensione di questi due comandamenti. Gli altri otto sono invece i comandamenti che funzionano unicamente per fede. È un paradosso, perché noi penseremmo esattamente il contrario. Noi penseremmo che quelli per fede sono dell'esistenza di Dio e della non idolatria, e gli altri invece, è logico quello che dice il Malvin su Maimonide. I primi due sono, se li abbiamo veramente uditi, al momento di fondazione della nostra esistenza come popolo, oramai impressi in noi, e noi forse ci vediamo un po' oscuri, ma attraverso la operazione di chiarificazione intellettuale possiamo arrivare a capirne il senso. Gli altri li dobbiamo accettare per fede perché crediamo che ci abbia dato Mosè, non li abbiamo sentiti direttamente, quindi più fede di questa. Mentre quelli li abbiamo sentiti direttamente, quindi non c'è fede di fronte all'evidenza, c'è solo evidenza. Nel caso invece degli altri otto è Mosè che ce li dice, quindi noi dobbiamo per fede ritenere che quello che effettivamente ha detto Dio, Mosè ce l'ha riportato esattamente, ma se li fosse inventati Mosè. Quindi è questa la differenza tra, insomma, capacità di raggiungere il senso dei comandamenti o fede negli altri otto. E allora, secondo Malvin, quale sarebbe la mitzvah? Malvin sempre interpretando che sta dicendo Maimonide. La mitzvah sarebbe fondamentalmente quella che noi abbiamo l'obbligo di fare uno sforzo intellettivo per raggiungere quella comprensione chiara, razionale, del senso di questi due comandamenti che in quanto insiti in noi sono possibili da percepire e da raggiungere, ma che non ci sono dati automaticamente. Dobbiamo raggiungerli con uno sforzo, e la mitzvah è in questo sforzo intellettivo. Ripeto però che a me sembra, ma in modo su che cosa si basava, tra l'altro, per sostenere che il primo è un comandamento, anche su un giochetto numerico. Il giochetto numerico è il seguente: noi sappiamo che sono 613 per tradizione i precetti, che il valore numerico della parola Torah, Torah si va a Mosè, la Torah che ci ha comandato Mosè, è 611. Allora Maimone dice, bene, ma gli altri due dove sono? Sono gli unici due che non si va là a Mosè, che non ci ha comandato Mosè, che non ci ha detto direttamente Dio. Quali sono? Il primo e il secondo. Ricollegandosi alla tradizione che dice che appunto direttamente noi abbiamo sentito i comandamenti. Però mi sembra, io dovessi sottolineare gli elementi importanti, direi che, e questo lo indica un altro commentatore molto importante, Ibn Ezra, direi che l'importante è qui sottolineare che in un comandamento che propone il rapporto storico di Dio con l'uomo non ci può essere affermazione ontologica, l'essere, ma ci deve essere per forza una affermazione storico-esistenziale, perché l'uomo capisce questo e non capisce l'altro. Per sua struttura e conformazione l'uomo capisce la sua esperienza, che è un'esperienza della storia, e non i grandi principi dell'essere. Solamente pochi possono capire i grandi principi dell'essere, e i 10 della sette di Perot non sono per pochi, ma sono per tutti. Quindi devono essere comprensibili, ma comprensibili qui non nel senso intellettuale puramente del termine, ma comprensibili nel senso profondo e esistenziale del termine, da chiunque, chi ha la capacità di astrazione ontologica, che sono la minoranza, e chi ha invece la capacità di comprensione storica esistenziale, che sono tutti. Il tempo scorre, quindi faccio un salto al secondo comandamento. Ovviamente ripeto che su questo si potrebbe dire altre infinità di cose. Sul secondo anche si possono dire moltissime, il secondo fonda una serie tra l'altro di proibizioni. Potremmo dire immediatamente che il primo e il secondo fondano la coppia a se lo da te, mi fa positiva, mi fa negativa, mi fa positiva, fai qualcosa, mi fa negativa, non fare qualche cosa. E attenzione, il fatto stilisticamente interessante è che in tutti e due i comandamenti Dio indichi se stesso con il pronome Anochi e non con Ani, sia nel primo che nel secondo. Nel primo è scritto Anochi, Hashem Eloheka, nel secondo è scritto al verso 5 chi Anochi Hashem Eloheka el Kana, perché io, il Signore tuo Dio, sono uno Dio zelante, alcuni dicono geloso, insomma diciamo. Allora un'altra volta compare Anochi. Cosa può significare questa reiterazione dello stesso pronome, che abbiamo visto che è un pronome anomalo? Il fatto che in maniera inequivocabile Dio dice non ci sono due divinità. Non c'è una divinità che permette e una divinità che proibisce. Non c'è una divinità, se vogliamo dire del bene, e una divinità del male. Tutto proviene dalla stessa fonte, Anochi, proprio io, non altro. La domanda che mi sembra più rilevante, al di là dell'interpretazione letterale del testo, di quelle che sono in qualche modo le quattro apparenti proibizioni base che vengono enunciate in questo verso, in questo testo, che sono non avere altri dei, non fare immagini, non prostrarsi e non servirli, sono queste le quattro fondamentali norme che emergono da questa, dalla lettura di questo secondo comandamento, che poi naturalmente nella tradizione rabbinica vengono ampliate in maniera molto molto articolata. Quello che però mi sembra interessante è riuscire a capire realmente cosa vuol dire idolatria, cioè che cos'è l'atto di idolatria. Allora su questo forse potremmo fare alcune riflessioni, tenendo presente che la struttura di comandamenti è una struttura che alterna, a quanto pare, il concetto di pensiero a quello di parola a quello di azione. Allora, se noi dividiamo i 10 comandamenti, noi potremmo dire, almeno questa è una delle divisioni tradizionali, che i primi due comandamenti sono comandamenti, affermazioni di Perot che pertengono al campo del pensiero. Il terzo alla parola, il quarto e il quinto all'azione. E poi si ribalta l'ordine nella seconda tavola, in cui sesto, settimo, ottavo sono azione, nono parola, decimo pensiero. Allora, se è vero, se è vera, se è funzionale questa ipotesi di successione, questa struttura, dobbiamo dire che idolatria è fondamentalmente un atto del pensiero. E su questo i maestri sono molto chiari. È vero che c'è un aspetto, una fenomenologia della idolatria, che nella forma classica è appunto prostrarsi, adorare, eccetera, ma la sostanza del discorso è un atto di pensiero. E vediamo in che senso possiamo vederlo confermato dal testo e da quello che la tradizione rabbinica dice. Il testo, per esempio, si esprime in una maniera molto strana, all'inizio, perché che cosa dice? Lo iele ha e lo ima carima panale. Allora, all'inizio è grammaticalmente errato, perché c'è scritto non sarà a te altri dei. Il verbo non concorda con il soggetto. avrebbe dovuto esserci scritto, non ci saranno a te, cioè non avrà. Noi quando lo traduciamo in italiano chiaramente perdiamo il senso, perché qui in ebraico è espresso in un dativo di possesso che in italiano noi traduciamo con verbo avere, quindi in italiano diciamo non avrai altri dei e torna tutto, ma se lo traduciamo letteralmente dovremmo dire non sarà a te altri dei, e la logica avrebbe dovuto invece di chiedere non saranno a te altri dei. Come mai c'è scritto non sarà a te altri dei? E questa è una prima connotazione di pensiero concettuale. Vuol dire che idolatria non si dà come una divinità sola. Non esiste il concetto di monolatria. O c'è monoteismo, o c'è idolatria che per forza comporta la, in qualche modo, scissione della realtà in tante autorità. Non esiste l'alternativa al Dio creatore Anofi che sia un'altra divinità, perché qualsiasi forma di affermazione di un'altra divinità porta automaticamente alla molteplicità dei poteri, non a un altro potere alternativo. Allora questa stranissima forma è una forma che ci dice, appunto, attenzione, non illudetevi che esista la possibilità di una forma monoteistica che non sia il monoteismo che è enunciato nel primo comandamento, perché quella è solamente una forma mascherata di idolatria, un'illusione. E allora questo ci dice che è l'atto fondamentalmente di pensiero, è il pensiero della idolatria che conta. E guardate che nella tradizione rabbinica emerge un dato di un interesse molto pronunciato, anche se altrettanto complesso. Nella tradizione ebraica c'è una lunga pagina in cui si tratta in parte di questo, anche in altri punti, nel trattato del Kiddushin in Talmud babilonese, in cui si afferma che, come noi in qualche modo abbastanza quotidianamente diciamo, Dio considera l'azione e non il pensiero. In realtà non è vero completamente questo, perché in questo testo viene detto che Dio non considera l'azione malvagia, qui traduco banalmente malvagia, ma insomma, non considera il pensiero malvagio se non è accompagnato all'azione malvagia, quindi il pensiero malvagio in sé non conta, non è computato come qualche malus da sottrarre da parte di Dio, mentre il pensiero profondo dell'idolatria non è altro che un atto di pensiero, al di là della sua fenomenologia esterna. E su questo cercherò di parlare ancora 3 minuti e basta. Su questo mi pare che si possano fare moltissime riflessioni a tutti i livelli, perché la idolatria vuol dire, diciamo, attribuzione di un'autorità assoluta al di fuori di Dio. Se vuol dire in un certo senso alienare dal loro senso gli elementi della realtà e alienare dal proprio senso l'uomo. In un certo senso se vuol dire sottomettersi ad una volontà totalizzante, che però non è quella volontà di progetto che è quella di Dio che diciamo qui, allora l'idolatria è un campo di ampiezza smisurata. E vi faccio solamente 2 esempi con i quali termino. Uno che è fatto da un commentatore in un'opera filosofica intitolata Akedat Yitzchak, il maestro si chiama Yitzchak Aramà, dice sostanzialmente le più grandi forme di idolatria che oggi esistono nel mondo è che c'è una realtà che è talmente forte e che è una realtà nella quale convergono tutti i pensieri e tutti gli sforzi, e è quella dell'accumulazione dei beni e della riuscita materiale. Allora noi a volte banalizziamo questa cosa dicendo di idolatria delle merci, ma in realtà questo ormai non è un nostro contemporaneo, cioè non è uno che scrive sui quotidiani l'articolo di fondo, che potremmo pensare, no? Potremmo pensare che invece non stiamo parlando di uno che vive la nostra società, diciamo, della esaltazione dei beni materiali, ma lui dice che se esiste un elemento che fagocita, totalizza completamente i pensieri, gli interessi, le azioni degli uomini, questa è la forma più evidente di idolatria. Perché cosa vuol dire idolatria? Un atto di pensiero. L'atto di pensiero vuol dire in qualche modo rompere la progettualità che è insita nella realtà e che insita nella creazione di Dio, per in qualche modo attribuirla, ma necessariamente in forma parziale a qualche altra cosa. È solamente un'illusione credere che quest'altra forza sia una forza unificante, non può che essere una forza parziale. Allora l'uomo idolatra è l'uomo che nel pensiero ritiene di aver trovato una forza unificante e totale, progettuale, che in realtà invece è solamente una forza parziale. E quindi vuol dire che c'è la scissione totale della realtà e dell'agire dell'uomo. Ma ancora più avanti esiste un'altra possibilità, almeno indicata da un commento di un maestro cassidico molto strano, un maestro cassidico che a differenza di tutti gli altri che ridevano, ballavano, eccetera, questo è uno che per 40 anni si è chiuso in una stanza e non ha voluto più vedere nessuno, e non voleva neanche parlare, odiava quelli che ballavano, diceva bisogna ballare stando fermi e cantare tacendo, quindi pensato. E allora questo maestro che si chiamava Menachem Mendel di Kosk ha detto una cosa molto molto particolare, e quello che dice lo dice facendo il commento ad un rascismo, un verso della Torah, vedete un po' questi, eh? Cioè abbiamo un testo della Torah, il commento di Rashi e il Rebbe di Kosk che deriva un insegnamento da quello che Rashi dice sul testo della Torah. Il testo della Torah, che non è il nostro, è un altro testo che parla di idolatria. Il testo è un testo di Deuteronomio 4, 23, in cui è scritto: fate molta attenzione a dimenticare il patto del Signore vostro Dio che Egli ha concluso con voi, in modo che voi facciate poi per voi delle statue che rappresentano un'immagine di qualsiasi genere che il Signore vi ha comandato. Ora, il testo di per sé io l'ho tradotto in maniera più letterale possibile e funziona in italiano in maniera orrida, però è abbastanza interessante perché l'ultima parte è molto strana. Noi ci aspetteremo che cosa? Che ci fosse scritto che il Signore vostro Dio vi ha comandato di non fare. Come mai non c'è scritto? Allora Rashi dice lì a Shefi Vecha che cosa vuol dire che ti ha comandato? Ce l'ho là sotto, non lo devi fare. Allora il Rebbe di Kosk come interpreta questa cosa? Pensate, la interpreta in questo modo, vi traduco un po' grossolanamente: fate molta attenzione di non fare delle squadre, delle statue e delle immagini a partire da ciò che Dio ti ha ordinato. Cioè a dire, dice la Kosk, e questo è apparentemente un grande paradosso, ma è anche una grande innovazione, vuol dire che uno potrebbe fare idolatria anche dai miei. Attenzione, ancora una volta non vorrei essere frainteso, perché sicuramente poi dopo domani verrà qualcuno che dice che io sostengo che non bisogna trovare in sotto. Non sto dicendo questo. Bisogna, come si dice, fare esegesi immediata, perché si rischia di andare a finirci da dove. L'esegesi autentica è questa. E io non voglio dire che non si devono trovare in sotto, voglio dire solamente che le mitzvot devono osservare. Il problema è che se noi diciamo che l'idolatria è un atto di pensiero, diciamo anche che questo atto di pensiero totalizzato nei confronti di una realtà parziale può essere applicato anche alle mitzvot. Allora il senso delle mitzvot è funzionale rispetto a Dio, non è funzionale rispetto a se stesso. Sono funzionali in quanto che si rotta a me, in quanto decreti di Dio, non in quanto realtà autonome, perché se sono realtà autonome siamo di fronte alla parcializzazione totale della realtà, quindi non solamente di idolatria ma schizofrenia quotidiana, perché uno va preso a un atto e all'altro senza riuscire a capire che esiste in realtà un ordine che integra le 613 mitzvot. L'esempio che fa che viene fatto, per esempio, ne sono due e poi basta. Uno che dice: guarda quanto sono idiote le persone che si alzano per rispetto davanti a un Sefer Torah, ma non si alzano davanti a un grande maestro. Allora, questa è una forma, in un certo senso, tra virgolette, di idolatria. In fondo noi dobbiamo dire che Mosè stesso ha percepito esattamente questa cosa, perché Mosè perché veramente ha rotto le tavole della legge? Perché le ha rotte? Dio non gli ha mai detto: ah, cattivone, le hai rotte. Perché non è vero che Mosè è stato punito per quello, anzi, secondo la tradizione talmudica, Dio ha detto: io cerco cacà, hai fatto bene a rompere, ma perché? Un grandissimo commentatore del nostro secolo, quasi a cavallo tra il secolo scorso e il nostro secolo, Meshe Chokma, dice: Mosè le ha rotte perché ha perfettamente percepito che le tavole potevano diventare, a livello di pensiero a cui era arrivato il popolo là sotto, esattamente come il vitello. Uno può fare idolatria delle tavole, come può fare idolatria del vitello? Non c'è differenza. La sacralità delle tavole è in ciò che è inciso, non nell'oggetto. Ma il livello di pensiero a cui sono arrivati gli uomini sotto il monte è che se io porto le tavole, dice Mosè, loro non fanno altro che togliere di mezzo il vitello e sostituire con il vitello, con le tavole il vitello. Allora meglio romperle, perché non è questo il senso. E ancora, accade un giorno che due sacerdoti che correvano montando, questo è un esempio che viene portato dal Talmud in Trattato di Yomà, quindi non una storiella, una barzelletta, anche se può sembrare, capitò che c'erano due sacerdoti che correvano salendo sulla rampa dell'altare e erano appaiati. Allora, vedendo che uno stava per superare l'altro, che cosa fa? L'altro lo pugnala al cuore. Allora, tutti i presenti scoppiano in singhiozzi, il padre del giovane sacerdote che era stato ucciso e che stava trovando, che trova suo figlio che ancora, diciamo, fremeva ancora nella morte, dice: questa è un'espiazione per voi, perché dato che ancora non è morto, il coltello non è impuro. Capite? Il padre di questo, che problema si poneva in quel momento? Il problema è che il coltello fosse ancora puro e impuro, perché l'impurità, se fosse morto il Cohen, ciò che era entrato in contatto con lui diventa automaticamente impuro e nulla di impuro può entrare nel Mikdash. Allora, questa è l'idolatria della Mitra. Allora, mi sembra che, insomma, il quadro sia sufficientemente chiaro affinché io possa stare zitto.
Io sarò allora più breve del dovuto, altrimenti non abbiamo il tempo di gente. Allora, così. Sarò per necessità di tempo brevissimo, in maniera che poi magari quello che è stato detto serva anche a suscitare delle domande e a rendere, aprire un dibattito, un dialogo. Voi dovreste avere lo scritto davanti e io volevo segnalare solamente la riga che Benedetto ha già citato, con cui inizia il secondo comandamento: Lo Yelecha Elohim Acherim. Essendo stato chiamato come laico, no, se c'è, penso che mi sento interpellato come laico più che come ebreo laico, che io non ne conosco, non ne ho mai conosciuti, mi sembra molto difficile un ebreo laico. Magari sono ebrei che sono più vicini, più lontani, che hanno difficoltà maggiori o minori a confrontarsi con questa tradizione, con questa enorme eredità. E quello che posso fare invece è usare un metodo laico, questo sì, che magari distingue uno psicologo da un rabbino. I psicologi fanno questo: gli psicologi ascoltano le persone, diciamo che sono tutti capaci di ascoltarle. Gli psicologi cercano di ascoltarle bene, le persone, nel senso che mentre abbiamo tutti come uno schermo dentro il quale noi sistemiamo le cose che le persone ci dicono, e in questa maniera le capiamo. In realtà si direbbero, ma famo a capisse, nel senso che molte delle cose che le persone dicono non sono assolutamente chiare, se voi ci fate veramente attenzione. Cioè, per fortuna questo non capita mai, altrimenti noi non potremmo comprare il pane, vendere il pesce, attraversare la strada e parlare con nessuno. Mentre invece in un setting, in una situazione creata apposta, ad hoc, questo atteggiamento serve a tirar fuori tutto ciò che di allusivo, di nascosto, c'è nel modo di pensare delle persone. Faccio un esempio molto banale, per quello è possibile: il tu o il lei. Avvicinarsi ad una persona con il tuo o con il lei crea già un'aspettativa e quindi sta già dicendo che tipo di rapporto si vuole prefigurare. Se vogliamo tenere una persona distante, diamo del lei; se gli diamo del tu, come dire, io e te ci capiamo, ci conosciamo, magari c'è una differenza enorme di tantissimi tipi. Quando noi ascoltiamo le persone, per esempio, se una persona ci dice mi sono molto divertito ieri, è diverso da dire mi sono divertito. Quel molto è un universo carico di significato, di senso, di quello che noi chiamiamo fantasie. Cioè vuol dire che se noi riusciamo ad aprire quella finestra entriamo in un mondo molto ricco, non è solamente una parola in più. Questo è quello che io ho cercato di fare con questo testo, e sono anche mi sono fermato all'inizio, perché è così ricco di scenari e di significati. Allora vi pongo le domande che mi sono posto io. È possibile che questa divinità che si presenta come si presenta, mi corregga Benedetto se sbaglio, che si dice gli ebrei stavano sotto il Sinai, nel senso che dice Midrash, probabilmente Dio ha preso il Sinai, gliel'ha messo sulla testa e ha detto che famo adesso, c'è sì o no, per dire sicuramente gli ebrei, dobbiamo immaginare, avessero uno scenario molto forte, molto potente di apparizione divina. Perché la divinità ha bisogno di dire non avrai altri dei al mio cospetto, diamine, siamo dove siamo, non è che siamo noi qui o chissà da qualche altra parte, c'è l'apparizione della divinità in una maniera molto diretta. Si potrebbe saltare dalla prima parte alla seconda, poteva benissimo la divinità dichiararsi e poi attaccare con non ti farai altra scultura. Io credo che nella posizione che si presentava gli avrebbero creduto lo stesso. Allora, vediamo i sensi, sono stati dati molti sensi, ho visto anche qualche interpretazione. Rashi dice, questi Acherim non sono solamente quelli nuovi o quelli futuri, ma sono quelli adorati nel presente dagli ebrei, cioè gli ebrei uscivano dall'Egitto e quindi magari si portavano degli altri dei. Rambam dice anche solamente nella propria mente pensare a delle divinità vuol dire fare atto di idolatria, vuol dire c'è un senso di più, un senso nascosto che non può essere solamente quello esplicito di dire degli altri dei che non sono io. Ci sono molti altri commenti, a me veniva in mente come mai ci fosse bisogno di dire appunto a seri altri. Credo che qui venga aperto uno scenario, cioè come a dire guardate che nonostante sia così evidente che io sono il vostro Dio e sto apparendo, voi potete avere dentro di voi un'idolatria. Cioè credo che qui si stia menzionando la possibilità di una idolatria inconsapevole, non dico inconscia perché sennò non finiamo più, ma inconsapevole ci possiamo capire. Sappiamo benissimo che abbiamo ricordi, memorie, sensazioni, emozioni che sono inconsapevoli. Cioè, se vi poniamo attenzione, se aspettiamo del tempo, magari queste possono uscire alla coscienza. Ma altrimenti queste agiscono dentro di noi, ma non riusciamo a percepirle immediatamente. Credo che l'indicazione che ci viene da una delle indicazioni che ci viene data questo Acherim è, guardate che la situazione è chiarissima. Ma ci può essere un'idolatria assolutamente nascosta, che voi non sapete neanche di avere. Perché è molto semplice dire, ah, voi adorate Balaam, adorate non so chi, allora sei un idolatra. Ma questo testo, questa parola in più forse ci sta dicendo, attenzione, io ho bisogno di dirvi questo, perché anche di fronte all'apparizione più chiara, ci possono essere parti di noi, aspetti di noi, che mantengono un'idolatria. Questa è una cosa. L'altro aspetto, queste due divinità, il vero Dio e il falso Dio, sono attaccate. Anofi, diceva prima Benedetto, ma anche Hashem, Vaidabè Hashem, et kol adevarimael, e ugualmente dopo Hashem, e lui Acherim. Allora è lo stesso nome, il nome del vero Dio viene accostato agli dei altri. Una idea che mi veniva era che Dio e non Dio sono attaccati, sono insieme, sono estremamente difficoltosi da distinguere. Continuo a dire, nel momento in cui noi vediamo che qualcuno si fa una statua, diciamo, possiamo dire chiaramente, guarda un idolatra. Ma credo che quello che ci sta dicendo questa parte del comandamento, del pronunciamento, è che non solo questi aspetti possono essere inconsapevoli, ma ciò che è veramente divino e ciò che non lo è qualcosa estremamente difficile da distinguere. È stato prima detto da Benedetto, io avevo anche scritto, si rischia di fare la Torah, una statua, per fortuna l'ha detto prima lui, quindi le cose andranno contro lui, io pensavo più alla Torah. Questo è un problema enorme, è un problema enorme, che cosa voglia dire veramente, allora io sono puro e invece tu sei impuro, io sono più vicino, tu sei più lontano. Credo che questo comandamento ci dica, attenzione, che le cose sono sempre molto mischiate e molto vicine, come l'amore e come l'odio, dico da più. Ancora, la posizione, perché me lo dice qua? A un certo punto poteva dirlo dopo, poteva dire, non ti farei il culture, eh? No, me lo dice qua. Anche qui, i psicologi si ascoltano attentamente, mi dicono, senti, ma lei mi ha detto, nella mia ultima passeggiata, ma lei non mi ha mai detto che fa le passeggiate, perché oggi mi dice che fa le passeggiate? Per dire, interroghiamoci sul perché le cose vengono dette a un certo punto e non un altro. A me sembra che questo pronunciamento faccia da spartiacque, o almeno dei limiti, un comandamento che c'è sopra e comandamenti che ci sono sotto, ma li lega in una maniera indissolubile. Allora, mentre esistono alcune, moltissime idee che dicono io non faccio quelli sotto, però credo, io credo che questo comandamento ci dica le cose sono inestricabili. L'idolatria parte da questo punto e lega il credere che Hashem è il nostro Dio e gli atti che lui ci ha comandato dopo. Immediatamente dopo, appunto, vengono descritte tre, perché la prima è non avrai. Quindi questo comandamento è fatto di quattro comandamenti. Si chiede di non avere, poi di non fare, di non costrarsi e di non adorare. Non ti farai alcuna scultura, si dice dopo. Credo che l'aspetto concreto di questa avverrà, caso che venisse fatta, cioè farsi le statue, sarebbe un aspetto estremamente importante. Pensate quanti regni idolatri sarebbero potuti esistere senza statue, nessuno. Non ci immaginiamo nei film, un Egitto senza statue non ce l'immaginiamo, una Roma antica senza statue non ce l'immaginiamo, Antioco, l'Epifane non ce l'immaginiamo, ma naturalmente dobbiamo pensare anche a tutte le immagini della propaganda fascista e della propaganda nazista. Esiste un certo modo di fare idolatria, che non è solamente quello delle statue, ma è questa maniera di portare una perversione dell'unico vero Dio verso le possibilità umane. Termino per motivi di tempo riprendendo quello che Benedetto ha detto e aggiungendo semplicemente. Benedetto ha parlato di scissione, ha fatto bene, se io ci sono scelto giustamente alla discissione. La scissione è una divisione della mente umana in varie parti. Bisogna aggiungere un pezzettino, non c'è scissione senza proiezione. Cioè non è difficile, praticamente è impossibile nella clinica che parti di sé vengano uscite e non vengano messe da qualche parte, non vengano proiettate in oggetti. Questo è il senso psicologico dell'idolatria, nel senso che aspetti veramente grandiosi di sé, ma anche vogliamo una madre perfetta, vogliamo un padre onnipotente, vogliamo noi stessi essere perfetti e onnipotenti, questi aspetti infantili e grandiosi vengono certo scelti e poi proiettati in queste idolatrie. Allora, ritorniamo e concludiamo questo Acherim, la traduzione potrebbe anche essere come alienanti, cioè degli dei non altri, ma ci dice l'unico vero Dio, attento che questi dei sarebbero e saranno alienanti per te. Via.
Grazie.
nella casa, nel bisogno del tempo, adesso si può. Poi una cosa che mi chiede è la parola noi, io, è adoperata altrove, in che concetto, che differenza. E poi la parola Elohim è la stessa invece come si dice per indicare lei ed è la stessa che si adopera proprio per indicare Dio. Questo qui credo che è abbastanza conveniente, mi richiederebbe un approfondimento.
Che vuol dire? No,
non c'è tutto.
Tutto qui,
vediamo, spero un pochino. Guarda un po', se no c'è, ci sono. Dunque, quelli che sono al Tempio, come in quasi tutte le rappresentazioni, c'è una... le primissime parole di un comandamento in realtà, va bene? Si diciamo chi nel primo io, poi lo ie nel secondo, lo fissà, cabello, cioè l'inizio praticamente dei 10 comandamenti. Ogni parola, la prima o le due prime parole del... generalmente quando è un comandamento positivo c'è una parola sola, quando è un comandamento negativo c'è il lo e poi il verbo. Anochi certamente compare in altri, in svariati altri luoghi, naturalmente in questo momento io non sono in grado di fare un elenco, ce n'è uno solo che mi viene in mente, e che è quando Giacobbe va a prendere la benedizione da suo padre Isacco. E allora lì Isacco dice chi sei? E Giacobbe dice Anochi, io sono, e poi il tuo primogenito Esaù, che è molto strano. Allora, anche lì si possono fare evidentemente interpretazioni infinite. Mi sento che ce n'è una migrante che è interessante. Anzitutto bisogna dire che lì nel testo c'è una sorta di virgola che viene messa in risalto da Rashi e dal Midrash, nel quale viene detto che Giacobbe sta rispondendo io sono io e il suo primogenito è Esaù. Quindi in realtà si spezza il verso anche attraverso i segni di interfunzione. Ma c'è una cosa più interessante, e dice io, Giacobbe, sono quello i cui discendenti prenderanno Anochi. Sono io quello che rappresenta la continuità, cioè quello che in futuro con i suoi discendenti prendono Anochi. È vero, il suo primogenito è Esaù, ma qui il problema è che cosa è la primogenitura o di chi continua la storia che è iniziata con Abramo. Allora, in quel senso Giacobbe può anche ammettere che il primogenito è Esaù, ma cerca di far capire a suo padre che poi alla fine il problema non è qui tanto di primogenitura o progenitura, ma di chi, insomma, è nella linea aperta ad Abramo. Comunque, volendo, adesso ripeto, io non sono in grado di dire molto altro su questo, però si può fare una ricerca abbastanza agevole tutte le altre volte in cui compare, poi penso la professoressa certe cose può dire molto meglio di me qualche cosa su questa specifica domanda, e forse anche su qualche cosa può dire qualche cosa di specifico su Elohim. È vero, Elohim è un termine diciamo multiuso paradossalmente, e allora la domanda è veramente cosa voglia dire Elohim Acherim, perché sembra paradossalmente che si lasci spazio all'affermazione dell'esistenza, no? Quindi uno dice ci sono io e poi non c'è nessun altro. Dice, io sono io, non avrei altri dei. Che vuol dire altri dei? Se io sono Dio, questi dei da dove vengono fuori? Allora, anche su questo ci sono una serie molteplice di interpretazioni. Ce n'è una che in qualche modo risolve la questione dicendo quelli che gli altri ritengono divinità, non quelli che oggettivamente sono divinità, ma quelli che per coloro che ritengono e che sono idolatri sono divinità. E questo forse vuole anche dire, in qualche modo va nella linea che ha tracciato e suggerito Giorgio prima, questa, diciamo, doppia faccia, no? In cui Dio e l'idolo sono rischiosamente molto vicini. C'è un altro commentatore, ci sono altre cose che si possono dire. Per esempio c'è un commentatore, Natalie Kirsch, Theologian, che dice che Elohim è, in generale, non sappiamo attenzione tra che Elohim è anche il termine con cui si indicano i giudici. Quindi Elohim non è solamente Dio e Dei, ma anche giudici. E c'è una terza valenza semantica. Allora, il problema è proprio questo, che in fondo si mette in risalto, mi sembra, con il nome di Elohim, Dio, la entità giudicante. Questa sarebbe la differenza tra il nome Hashem o Yahweh, cioè il tetragramma, e il nome Elohim. Elohim è Dio che giudica. E in questa istanza giudicante esiste anche la istanza che, per paradosso, in una specie di gioco di specchi e di specchi, in una specie di gioco di specchi, nega l'esistenza agli Elohim Acherim. Allora è questa vicinanza paurosa che contemporaneamente afferma l'assoluta alterità. Lo stesso nome per indicare esattamente le due cose completamente diverse. Questa gemellarità dei simili lontani è qualcosa che dentro nella narrativa biblica è quasi ossessionante. Basta ricordare il fatto che il nostro altro per eccellenza è pure il nostro gemello, Esaù. E basta ricordare che a Kippur devono esserci due capi assolutamente identici, assolutamente impossibili distinguere l'uno dall'altro, l'uno la scena e l'altro la zero. Forse però la professoressa può aggiungere qualcosa su questa cosa del nome.
Non c'è tempo. Vorrei magari per questa domanda insieme se riuscite a prendere qualche
prima di fare la domanda, considerando sia la velocità della improvviva delle cose, stavo pensando, non so se sarebbe opportuno, perché me lo vorrei moltissimo in testo scritto, qualche cosa che potesse aiutare poi a mantenere la memoria di quello che ci ho detto. Comunque la mia domanda è sempre Benedetto, tornando a quello che dicevi all'inizio delle 10 parole, no? Le 10 parole della creazione, le 10 parole della legge. E le 10 parole della creazione che inaugurano il regno della necessità, la vita, e invece le parole che inaugurano il regno della libertà. Allora, ecco due domande. Uno, l'uomo non viene creato, non fa parte della creazione, cioè non è scritto nel regno della necessità. Quindi diciamo risponde o viene evocato dalle parole della necessità. E poi il regno della libertà, e tu dicevi la libertà anche di non fare, no? Di non ottenere al comando, che però è una libertà negativa. In che termini si pone la libertà positiva? Cioè la libertà dell'obbligo, è una contraddizione a per esempio.
Domanda,
forma di auto-idolatria, che però non è
l'Italia di Dorotea, secondo me, e quindi ci ha dato un altro insegnamento ebraico, che chi non protesta contro qualche cosa che non funziona ne è responsabile. E tanto per dirne una, voglio essere sincero, voglio fotografare la realtà senza essere provocatorio a tutti voi. Diciamo una corrente di pensiero che trova denti nell'ebraismo, che si fa dei profili, perché avere i santini o le immagini dei propri saggi e quasi adorare per me è idolatria. Ora, liberi, secondo il loro libero arbitrio, di pensare la sinistra. Però il saggio, secondo me, non mantiene abbastanza le distanze da questo tipo di idolatria. Tanto per fare quasi nomi e cognomi. In una comunità che per fortuna non è la nostra, uno di queste persone viene nel Messina. Gli altri membri del Messina come tramito. Cioè, secondo me, l'idolatria va molto al di là dell'atto singolo, perché la cosa c'è anche un problema della comunità. Io ho fatto delle domande alle quali poi non so nemmeno come rispondere, però ho gettato il tratto.
Basta, ultima volta, la prossima volta mi lascio da punk, farò la parte del provocatore. Allora, dunque, è vero che l'uomo è nel mondo a necessità, però il problema è che, e qui il discorso sarà complessissimo perché cerca in qualche modo di mettere in relazione il mondo della necessità col mondo della libertà. E l'uomo dov'è? L'uomo è oggetto di creazione, è in quei 7 giorni del mondo della natura, è in quelle 10 parole di creazione. Però c'è una storia dell'uomo in cui in realtà noi possiamo parlare perlomeno di 3 creazioni, perché la creazione puramente natura, quella di Adamo, finisce con il diluvio. C'è poi la nuova creazione che è rappresentata da Noè. È una sorta di nuova creazione o di, diciamo, concentrazione dell'attenzione perlomeno del testo in Abramo, che rappresenta una novità. Allora, in realtà, la pura e semplice dimensione naturale per quanto riguarda l'uomo è già parzialmente superata nel periodo noachide. Nella tradizione di Meisse, difatti, nascono le 7 mitzvot, cioè i 7 precetti dei figli di Noè. Allora, i precetti fini dell'attenzione, le 7 leggi noachidi, che per certi versi echeggiano i 10 comandamenti, ma non corrispondono, perché i 7 precetti sono: non uccidere, non rubare, non bestemmiare, non fare atti idolatri, cioè non fare idolatria. La proibizione di un certo numero di rapporti sessuali, che più o meno sono quelli che possiamo ricondurre all'adulterio e all'incesto. La proibizione di mangiare membra di animali strappati, membra strappate a naivi, e l'istituzione di tribunali. Questa qua è nei 7 mitzvot delle norme. Secondo la tradizione rabbinica, un qualunque ben Noah, cioè un qualunque appartenente all'umanità, si sta parlando di non ebreo in questo senso, che rispetti queste 7 norme, le rispetti come di origine divina, attenzione, questa postilla non sempre si sottolinea, ma evidentemente è rilevante, e che le affermi come di origine divina, è considerato un giusto delle genti del mondo. Allora, giusto il gente del mondo, l'uomo giusto è già in una dimensione che è la capacità di superamento della pura dimensione naturale, quindi un'acquisizione della libertà rispetto al mondo della necessità, che passa anche in questo caso attraverso delle regole. Il mondo della Torah è un mondo che approfondisce questa dimensione, perché attenzione, è vero che noi abbiamo parlato di 10 ascese di Perot, ma nella tradizione rabbinica che è inequivocabile il fatto che i 10 comandamenti, bruttissima parola, corrispondono al 313 mitzvot. C'è più di un'autorità rabbinica, di un commentatore, che cerca in maniera quasi letterale di ritrovare in ogni parte dell'enunciato degli atleti di Perot tutti i 613 comandamenti. Allora vuol dire che il mondo della misura è il mondo del superamento della dimensione naturale, che tra l'altro è veicolato simbolicamente in maniera molto precisa, almeno secondo l'interpretazione del Maral di Praga, dalla Milà. Se la Milà rappresenta l'entrata nell'ambito del pasto, è la prima misura che un uomo nascendo fa, è anche la più evidente affermazione del superamento della dimensione puramente naturale, perché io naturalmente non nasco circonciso. Vuol dire fare un'operazione di alterazione del mio corpo naturale, che in qualche modo afferma simbolicamente che la mia intenzione attraverso l'osservanza delle norme è esattamente quella di negare la pura necessità naturale e attingere al mondo delle libertà. Ora, la domanda vera e grossa è la seconda, in realtà. Cioè, se la libertà è solamente libertà di infrangere, dov'è la dimensione positiva della libertà? Allora, io penso, qui siamo nell'ambito puramente delle posizioni personali, quindi non è che non esiste dottrina autentica. Io mi sentirei di rispondere in due modi a questa domanda. Il primo modo è un modo legato a ciò che nella tradizione ebraica è il centro vero e proprio della riflessione, che è lo studio. Allora, in realtà è vero che esiste la dimensione della norma codificata e rigida, che comunque si potrà dire, ma è anche vero che il punto allenatore, che è la Torah stessa, che è il progetto di Dio per il mondo, perché è vero che i 10 comandamenti sono delle norme, è anche vero che tutta la Torah non è altro che il progetto che come un architetto Dio ha guardato per creare il mondo. Allora, la Torah stessa è il luogo della riflessione, dello studio, in quello la libertà è assoluta. In termini interpretativi direi che il vero punto della libertà è lo studio. Il vero punto di libertà è la interpretazione del testo, che quando non viene a cozzare con la normativa, ma che nella maggioranza dei casi non necessariamente lo fa, bene, quello è il luogo della libertà. E questo non contraddice in minima parte quanto detto prima. La seconda affermazione è che alla fine questo sistema di norme è un sistema di norme che ha un progetto sottostante, insomma non è un sistema di norme autonomo, perlomeno una gran parte dei teologi, dei teorici ebrei così sostiene. Non tutti, alcuni sostengono che il mondo messianico sarà un mondo in cui nulla cambierà della mitzvot, ma la gran parte invece di altri commentari sostiene che questo è uno strumento di redenzione della realtà, l'osservante della legge, alla fine della quale la legge sarà un'altra, e è stato in qualche modo poi accennato prima, anche se indirettamente, la professoressa Sestieri. Il problema è di riuscire a capire quale sia il rapporto tra le prime e le seconde tavole, perché le prime e le seconde tavole sono le stesse tavole, forse sono tavole differenti. Allora, se sono le stesse tavole un conto, ma se sono tavole differenti, il conto è molto diverso. Vuol dire che il progetto originale di Dio era di un determinato tipo di tavole che poi sono cambiate perché l'uomo è cambiato facendo l'atto di idolatria, ma se non lo avesse fatto, le tavole numero uno sarebbero state fondamentalmente e profondamente diverse dalla numero due. Come dire che, esattamente come esistono due alberi nel Gan Eden, l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè ciò che è bene e ciò che è male, ciò che permette e ciò che è proibito, così come funziona la seconda tavola, permette e proibito, così anche esiste l'albero della vita, e forse le prime tavole corrispondono a quel primo albero. C'è un albero in cui il sistema non è un sistema appunto di leggi nel senso permesso e proibito, ma in un altro senso. Allora, questa potrebbe essere una risposta. La terza risposta, ne aggiungo una ben sempre, mentre parlo, è che nella citazione che ha fatto prima Giorgio, in cui si diceva, no, che San Brano Talmudico dice che Dio prende il monte e lo mette sopra la testa del popolo e dice: belli miei, o prendete la Torah o questa sarà la vostra tomba. E quello, tra l'altro, sapete bene, è una delle forme più chiare di non essere obbligati a rispondere a nulla, perché nella stessa normativa ebraica è chiaramente sancito che un impegno preso sotto costrizione non c'è nessun obbligo, non obbliga nessuno. Ma il brano continua dicendo: dove l'hanno accettata di nuovo? A Purim. E sentite vedere qual è la caratteristica di Purim. La caratteristica di Purim, del testo perlomeno che fonda Purim, è la Megillah di Ester, Rota di Ester, che è un testo nel quale il nome di Dio non compare mai. Cioè, esattamente il reciproco della situazione che citava prima Giorgio. Tanto è incombente Dio, è autoevidente Dio nei 10 comandamenti, tanto è nascosto e apparentemente inesistente nella storia di Ester. Allora, la vera obbligazione del popolo la prende nel momento in cui sembra che Dio non esista. Nell'assenza di Dio prende l'obbligazione, non nella presenza di Dio. La presenza di Dio è un'obbligazione tutto sommato che potrebbe tranquillamente essere scrollata dalle spalle, perché chi ha la pistola puntata alla tempia non ha nessun obbligo di adempiere quello che ha preso come impegno. Nel momento in cui invece Dio sembra non esserci, scomparso, nascosto, chissà dove, allora proprio lì la prendono. E allora io non mi sento di rispondere alla domanda di Maria Patrizia. Io non mi sento, no, non mi sento, c'è anche per quella giorno, non mi sento perché sinceramente credo che non si possa dare una risposta. Sinceramente credo che non si possa dare una risposta. Io solamente farei due riflessioni che non vogliono essere una risposta. La prima è: che cosa vuol dire Dio è con noi? Questa è una cosa che non ci è chiara, non è affatto chiaro questo, e anzi spesso quando uno pretende di dire Dio è con noi arriva al delirio di onnipotenza. Vi ricordo che quelli dicevano Cosmic Tunes, non noi, loro dicevano Dio è con noi, quindi capite che è dall'angolazione delle cose, no? Quindi noi non sappiamo veramente cosa vuol dire Dio con noi. La seconda è che noi ci dimentichiamo sempre, c'è una letteratura molto molto ampia di come gli ebrei fedeli abbiano vissuto, i fedeli, gli ortodossi, gli osservanti abbiano vissuto l'esperienza di queste indicanze dello sterminio, e lì mi sembra che ancora una volta si risponde esattamente come accade nella testa di Purim. Nel momento in cui sembra totalmente assente Dio, si riprende l'impegno. Allora lì è chiaro che per loro, io leggevo questi giorni un libro il cui titolo in inglese è Olocausto e Alaka, che sembra una delle più grandi follie che ci possa passare per la mente, ma quale pazzo poteva dentro i campi di sterminio farsi domande di Alaka? Ora tutto questo noi non andiamo mai a leggerlo, però invece è qualcosa che vale la pena di ripetere, perché nel momento in cui proviamo della gente che continuava ad andare a fare domande di Alaka ai maestri, attenzione, non domande come quelle quotidiane se mi è caduto un pezzo di formaggio dentro il brodo di carne, ma domande del genere, questa è la prima che viene riportata in questo libro, un padre che sa di poter riscattare suo figlio dalla cella, che va dal rabbino del campo e gli dice: posso farlo sapendo che se io riscatto mio figlio un altro verrà preso il suo posto? Ma quando nel campo c'è della gente che è in grado, per noi assolutamente in maniera interfrutabile, incomprensibile, quasi folle, di continuare a fare queste domande, è come dire che nell'assenza totale, nel buio non si vede dov'è Dio, si continua a prendere su di sé questa impegno. Allora, ecco, insomma, dare una risposta è impossibile, perché non è possibile veramente dire con noi. Per loro, per quelli che facevano questo, la domanda di è con noi o di non è con noi non si poneva lontanamente. Allora era chiaro che Dio era con loro. È per noi che non sappiamo dire cosa, non sappiamo cosa rispondere.